richiesta agli addetti ai lavori di dare dei contenuti che possono servire per la loro attività. E quindi abbiamo iniziato qualche tempo fa, qualcuno si ricorda l'anno in cui abbiamo dato, in cui abbiamo iniziato, in 10 anni. Una decina d'anni che abbiamo iniziato questo. E come tu vedi, la stazione dell'incontro ha un inizio godereccio. Questa sera le morti di fame di Vercelli stanno, insomma, la bella meglio accontentati. Con gli avanti di ieri c'è stata la giornata per cui è stato sacerdotale, dovevamo partire. No, non l'hanno fatto qui.
Non si butta via niente.
Vedete l'anno prossimo a Novara cosa vi invitiamo. C'è un secondo momento dove faremo la preghiera, che sarà guidata da Don Franco, e un terzo momento la tua relazione. Quest'anno abbiamo... Dov'è Don Roberto? Padre Roberto?
Abbiamo
questi incontri, deciso di alzare un po' il tiro, nel senso che di solito ogni incontro era su un paese, una volta il Brasile, una volta la Cina, l'India, cioè conoscere la realtà che sotto non conosceva, pur essendo persone che gravitano attorno ai centri missionari, facciamo fatica a identificare anche sulla persona di là. Però quest'anno abbiamo deciso di approfondire un po' la cosa. Il primo incontro con Don Flavio Luciano, l'abbiamo fatto a Novara, con Flavio Filedon del Diocesi di Cuneo, e ha parlato sulla teologia della liberazione. Ha fatto, devo dire, molto molto bene, no? Anzi, prioso nel parlare e anche... E tra parentesi ha mandato la relazione. Dopo io l'ho girata, non so, l'ho già girata, in modo che non si potete, avete lì un mallocco su cui riflettere e pensare per conto. Secondo incontro, quello che abbiamo fatto a Biella, è venuto a parlare politico del Bime, ed era sulla teologia asiatica, un po' per fase politiche di salute non sta tanto bene, un po' perché era un po' la sua attrazione era verso la Cina. Abbiamo finito per parlare solo della Cina, no? Spero che stasera tu non parlerai solo dell'Uganda.
No.
Ah, mio male.
No.
Se no, visto che è stato in Uganda, allora...
Anche
e stasera allora con lui la teologia africana nel continente nero, che non esiste una sola teologia. Voi pensate, il Don Flavio diceva che non esiste una sola teologia della liberazione, che sono facilitati questi e passa paesi da due lingue sostanzialmente, lo spagnolo e il portoghese, eppure nonostante questo non esiste una unica teologia della liberazione, e così immaginarsi quella che fa capo all'Africa, no? Don Ciuccio è stato in Kenya, che era anglofono, quindi sì, che stasera il vescovo ha dato le sue ili, gli hai detto di studiare bene la lezione prima di venire qui, se veniva a lavare tranquillo e staccava il milanese, ciao, devi andare. Stasera, prima di venire la cosa,
l'altro è
stato in Kenya, allora andava dietro, il dottore là dietro anche lui, eccetera, allora stasera c'è il revival per Swahili. Tu no, Flavio, tu non eri Giorgio, tu eri a
Cosa Vagante.
Toto Magandia, ecco.
Eccoli.
No, Toto questi qua sono di Vercelli, non sono di Vienna. Sono gli infiltrati della pastorale del lavoro di Vercelli, no, che vengono a sentire le eresie per poi formare direttamente il suo superiore e sarai subito radiato dalla
punizione.
E questo è, se in attesa che arrivino per il lama, se vogliamo pregare,
bisogna pregare.
Dammene uno, dammene uno.
Allora iniziamo con, diciamo, voi subito, perché per queste sedie è difficile alzarsi e sedersi, come il tema che Padre Antonio questa sera tratterà, la teologia africana, per volte il cielo, per alzare la terra, siamo proprio aperti al mondo. Abbiamo pensato di fare la prima preghiera ricordando i tre amori di San Francesco, quando diceva, che io ripeto sempre quando uno chiede cos'è il mare dell'Africa, sono quei grandi amori: Dio, la natura e l'uomo. E Francesco diceva quello. Però noi cominciamo con canto delle creature, si usa adesso fare voci maschili, voci femminili, quindi cominciamo, sono i vari versetti che vedete. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cominciamo con le voci femminili. Altissimo, onnipotente.
Adorato, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci illumini, ed è per bello e raggiante con un grande splendore di volere a te, o altissimo.
Dichiarazione di Accra, 1981. Cari fratelli dell'Occidente, ci avete portato il messaggio di Cristo e questa è una cosa grandissima. Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Ma voi tradite questo messaggio quando ve ne approfittate per consolidare la vostra dominazione. Voi tradite questo messaggio quando ci imponete le vostre concezioni, i vostri modi di pensare, la vostra sensibilità, i vostri modi di espressione. Se Dio ha attraversato con voi l'impero romano, il Medioevo e il Rinascimento, oggi attraversa con noi la schiavitù, le indipendenze, la ricerca della nostra identità. Se Dio ha conosciuto con voi la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, con noi conosce la stagione arida e la stagione delle piogge. Se Dio ha marginato i picchi di grano e ha usato i grappoli di uva con voi, mangia con noi il grano turco e il vino, si disseta con il nostro vino di palma. Il nostro verbo con il Cristo non seguirà il vostro stesso trattato. Noi, popoli nuovi nella Chiesa, dobbiamo essere attenti alla tradizione della Chiesa che è in Occidente, ma per quanto venerabile sia, essa non può costituire né una regola per noi, né un modello da riprodurre. Il richiamo di Dio, che si coglie nell'oggi delle nostre culture, la fedeltà allo Spirito di Cristo in mezzo alle nostre situazioni, faranno sorgere altre modalità di celebrare e di esprimere i suoi ministeri, di consacrarsi a Lui e di servire nella Chiesa. Per far sbocciare queste nuove prospettive, il vostro aiuto materiale, la vostra eventuale presenza nella nostra azione, indubbiamente sono ancora necessari, ma è indispensabile, ed è ciò che ci attendiamo di più da voi, che siate testimoni dell'amore di Cristo nell'accoglienza e nello scambio tra le chiese. Accoglieteci come siamo, dateci la parola, confidate nello Spirito che alza nelle nostre assemblee e nelle nostre conferenze episcopali. Pregate per noi. Non abbiate paura di perdere l'unità. L'unità non può essere costruita a forza di barricate e di definizioni teologiche. Si ottiene attraverso la comunione con Dio, con l'attenzione alla presenza di Dio nel cuore di tutti, la conversione di ognuno all'amore. Non riduciamo il Cristo alle nostre dimensioni, ma lasciamo che ogni popolo abbia il suo posto in questa grande vetrata che deve riflettere le molteplici tonalità dell'unica luce di Cristo.
E preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri piedi, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Donaci, oh Signore, un cuore nuovo, ricco della tua sapienza, dolce alla tua parola, attento alle tue chiamate, forte nella lotta, tenace nella fede, per amare con te i fratelli del mondo. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Un grazie di cuore agli amici Vercelli che hanno preparato questo pregevole momento di preghiere, di attenzione, anzi ci hanno un po' spalancato le finestre su quello che stasera andremo a riflettere. E presento un po' Padre Antonio è un missionario della Consolata, quindi l'istituto missionario per eccellenza del Piemonte, fondato dal beato alla mano. E quanti siete lo consolati?
Mille.
Migliaio, quindi. E, però la presenza di una volta era tutti gli italiani, adesso sul fischio, che sono la metà sono, vuol dire che hanno seminato bene nei paesi dove sono stati. La sua esperienza come missionario si è svolta in Uganda. Quando l'ho interpellato, io non pretendo che lui, un po' come padre Flavio, come Don Flavio, come il padre del Pine, che lui discetti suoi corrente teologica all'interno di un continente così vasto, ma ci aiuti a capire come le comunità cristiane nel loro cammino si stanno orientando verso determinati obiettivi che forse non sono come i nostri, non sono i nostri, però in questo caso sono sempre fratelli nella fede che hanno un cammino diverso da quello che è il cammino della Chiesa europea, della Chiesa italiana, ma che però punta diritto al cuore del Signore, al cuore di Cristo. E lasciamo a lui in questo caso la distinzione che verrà operata. Ricordo che il titolo, come alzare la terra come volta il cielo, è, diciamo così, riflette un po' la situazione della teologia africana, la quale non è fatta di grandi cattedrali, ma è fatta di gente che si ritrova sotto un albero, magari a dire la messa, o magari in capanne, che sono molto semplici, ma nonostante questo si sentono visceralmente uniti al mistero di Cristo e cercano di vivere la loro fraternità spezzando le catene che nei secoli scorsi li tenevano avvinti e che oggi il sistema economico continua a ridurre in schiavitù in modo diverso. Antonio.
Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie per il panino che mi avete dato, adesso mi sono rifocillato. Sono arrivato, no, per chi non era presente, e la tavola imbandita, avevano finito tutto. E siccome Don Mario mi aveva detto, guarda, non preoccuparti, troverai un gran ben di Dio. No, io arrivo, Dio, ma forse ci sarà. Comunque, sono contento di essere con voi questa sera. Non sono uno studioso. Quello che vi racconterò è frutto di alcune letture personali, ricerche che ho fatto, ma soprattutto frutto dell'esperienza. 11 anni in una nazione anglofona che è stata protettorato dell'Inghilterra nel sud dell'Uganda con un popolo che si chiama popolo dei Baganda. La lingua è il Luganda, il sostantivo è il Buganda e il popolo è il Baganda. Quindi capite che c'è una radice e poi con tutti i suffissi e prefissi che fanno le declinazioni delle lingue Bantu. Io mi sono trovato con una grande difficoltà. Mi sarebbe piaciuto parlare forse molto di più dell'America Latina e anche, perché no, dell'Asia, perché non è così complessa la situazione come quella dell'Africa. Inizio con una citazione di un giornalista, scrittore polacco, scomparso nel 2007, Ryszard Kapuściński, che ha girato mezzo mondo e che ha scritto anche parecchio sui suoi viaggi in Africa. L'Africa è un continente troppo grande per poterlo descrivere. È un oceano, un pianeta a sé stante, un cosmo vario e ricchissimo. È solo per semplificare e per pura comodità che lo chiamiamo Africa. A parte la sua denominazione geografica, in realtà l'Africa non esistono. Esistono tante Afriche. Ecco perché io, come premessa fondamentale per chiunque voglia azzardarsi di parlare di qualche cosa che ha a che fare con questo continente, dico sempre: per favore non generalizzare. Generalizzare in questo contesto significa bestemmiare. Conoscete il Kenya, conoscete il Tanzania. Per tanti del Kenya, il nord del Kenya è un'altra nazione, non sono mai stati. Già all'interno delle nazioni ci sono diversità. Quindi è importante. E così parlare di teologia africana, allo stesso modo, è un argomento immenso. È un argomento molto ampio. E chi può avere la pretesa di essere esaustivo? Io? No. Non è mia intenzione fare un inventario, darvi la lista delle varie correnti della teologia africana. Mi soffermerò essenzialmente su tre o quattro correnti della teologia africana che sono maggiormente di spicco e più significative al momento attuale. Ma che cosa si intende per teologia africana? Si può definire in due modi. Nel senso più ampio del significato, un discorso su Dio e su tutto ciò che si riferisce a Lui in conformità con la mentalità e i bisogni degli abitanti del continente nero. Già questo devo dirlo, io parlerò dell'Africa subsahariana, che è quella che comunemente conosciamo, l'Africa nera, a sud del Sahara. Il nord dell'Africa sarebbe tutto un altro discorso. La teologia africana così intesa, un discorso su Dio in conformità con la mentalità e i bisogni del continente nero, così intesa si suddivide in teologia africana tradizionale o non cristiana, come quella delle religioni africane tradizionali. Chi ha avuto la fortuna di trascorrere un po' di tempo in Africa, non un mesetto, non può non rendersi conto che la presenza di Dio è ovunque ed è comunque. È come l'aria che si respira. Tu fai il segno di croce ogni qualvolta parti per un viaggio, come ci avevano i crocifissi delle strade. Noi sacerdoti, la nostra gente ci chiamava Kabona, intermediari con Dio. In qualsiasi situazione tu percepisci chiaramente un Dio che ti vuole bene, è un Dio invece che è usato per fatti del male. Ecco allora che c'è continuamente una lotta. Noi intermediari a scopo di bene, la stregoneria, chiamiamola così in modo generale, molto forte tra la nostra gente in Uganda, usava del potere divino per fini malefici. Quindi c'è una teologia, la gente percepisce, fa un suo discorso sulla divinità, sulla presenza di Dio. E poi c'è quella cristiana, la teologia africana cristiana in senso proprio, che è quella fatta nelle varie università cattoliche, quella che è fatta di libri e di aule scolastiche. Ma c'è una teologia africana fatta di strada e di vita, cristiana, fatta di strada e di vita. Le due tipologie di teologia africana devono fermentarsi a vicenda, altrimenti avremo degli studi che non hanno niente a che fare con la realtà e con la vita. Ma non è il caso della teologia africana, perché la teologia africana, come penso anche le altre correnti teologiche dell'America Latina e dell'Asia, è una teologia contestualizzata, che recepisce dal contesto in cui vivo, in cui viene elaborata, le istanze, e le trasforma in un discorso su Dio. Ci sono essenzialmente scuole di teologia africana anglofone dell'Africa dell'Est, francofone che hanno a che fare con il Camerun, con la Repubblica Democratica del Congo, con la Costa d'Avorio, come produzione, come teologi più famosi. Poi anche a livello di denominazioni, non ci sono solamente teologi cattolici, ma anche protestanti evangelici che hanno avuto delle produzioni molto felici a livello teologico. Questo per mostrarvi, per dirvi quanto complessa sia la situazione. La teologia africana ha come fine di rendere conto della coerenza del mistero di salvezza di Dio per l'umanità, la buona novella nel continente africano. È un compito non facile. I vescovi africani che hanno partecipato al sinodo africano del 1994 hanno detto: come potrebbe qualcuno annunciare Cristo su questo immenso continente se dimenticasse che è una delle regioni più povere del mondo? Come potrebbe qualcuno mancare di prendere in considerazione la storia carica di sofferenze della nostra terra, delle guerre, delle persecuzioni, degli odi e delle vendette, delle violazioni dei diritti umani? Un discorso teologico africano, dell'Africa subsahariana, non può non tener conto di questa situazione. L'Africa di ieri e di oggi è marcata dalle ferite del passato e del presente. Uno dei teologi più preminenti, che è stato ucciso nel 1995, un gesuita del Camerun, Nweng, uno dei padri della teologia africana, diceva: la teologia per noi in Africa non è un esercizio scolastico con grande impiego di parole e di formule enigmatiche. Per noi la teologia appartiene alla totalità della nostra esperienza religiosa, alla globalità della nostra vita. Ci sono due tappe, se volete, che gli studiosi richiamano, che hanno segnato gli albori di un tentativo di discorso teologico a livello africano. Se tenete conto di quanto è stato detto dalla dichiarazione di Accra, dei vescovi africani, in questo simposio dell'81, capirete perché ha fatto scalpore nel 1956. Chi di noi c'era nel 56? Alzate la mano. Chi di noi? Io no, grazie. Però stavo per... Allora, nel 1956, un gruppetto di preti neri, africani e haitiani, che a Roma stavano studiando teologia, hanno scritto un libro. Noi preti neri ci interroghiamo. È per gli studiosi, per quelli professori, è un punto di riferimento. È il primo sussulto, è il primo tentativo che questo gruppetto di preti ha fatto per interrogarsi: ma noi chi siamo? Qual è la nostra identità nella Chiesa Cattolica? Erano consapevoli di come la plantazione, l'impiantazione della Chiesa nell'Africa fosse andata di pari passo con il movimento coloniale, militare e politico. Gli autori scrivono: il prete africano deve anche dire quello che pensa della propria chiesa nel proprio paese per far avanzare il regno di Dio. Noi non pretendiamo dire che il prete nero non si sia mai fatto sentire, ma nel tumulto delle voci che parlano della missione la sua parola è stata discreta e facilmente coperta, mentre appare che la prima voce del capitolo ce l'abbia proprio lui nel 56. 1960, ci spostiamo in Congo, c'è una disputa pubblica nel mondo cattolico tra un giovane prete, un giovane sacerdote che poi è diventato vescovo, Tarsis Sibangu, e un professore padre belga, Alfred Vanesse. Oggetto del contendere, immaginate, era la possibilità scientifica di un discorso teologico nero africano autonomo, culturalmente nonché politicamente e socialmente incarnato. Era una possibilità che il giovane prete difendeva con fermezza, ma che il suo oppositore, Il prete belga, professore, escludeva con altrettanta decisione. No, non è possibile. La cattolicità della Chiesa comportava in se stessa, ipso facto, l'adozione pura e semplice delle elaborazioni teologiche, canoniche, europee e romane. Cioè, immaginate il cammino che è stato fatto. Cioè, a noi viene quasi da ridere adesso. Però agli inizi non sono stati facili e nell'81, avete sentito, già il peso ancora si sentiva. Bene, io essenzialmente parlerò di teologia di inculturazione e di teologia di liberazione africana, perché anche in Africa c'è un filone di teologia di liberazione. La teologia della inculturazione, e vi porterò 3-4 esempi a livello cristologico, a livello di ecclesiologico e a livello etico-sociale, e poi vedremo 2-3 correnti della teologia della liberazione africana. Che cosa vuol dire la parola inculturazione che noi usiamo? Dovremmo usarla anche nei nostri confronti, la diamo troppo per scontata. All'inizio si parlava di adattare il discorso cristiano alla realtà africana, di trovare punti di aggancio, di purificazione. Cioè, come io ho scritto questo, può darsi che sia... All'inizio, io sono la Chiesa Cattolica Romana, tu sei una piccola comunità africana, tu non sai scrivere, io ti insegno a scrivere. Secondo passaggio, ho scoperto che scrivi qualcosa, che sai un po' scrivere, io ti prendo la mano e ti faccio scrivere meglio, ti faccio scrivere altro, o non scrivere alcune cose che avevi scritto. Però sono sempre io che ti prendo la mano. Terzo passaggio, questo è fondamentale, della inculturazione. Io ti racconto la mia esperienza. Ti faccio vedere come io scrivo, come io ho imparato a scrivere. Tu scrivi a modo tuo l'esperienza che fai, che senti, con la tua matita. In questo modo anch'io, che ti vedo scrivere, imparo qualcosa di nuovo per la mia scrittura. Fuori da questa metafora, mi capite, mi avete seguito? I canti in latino, San Giuda Taddeo e tante altre cose che noi abbiamo portato, Bartolomeo della Scala ha lottato per dire: guardate che gli indios hanno un'anima, guarda che anche l'Africa, l'africano può scrivere, sa scrivere, allora entriamo in dialogo, ci deve essere un mutuo arricchimento, una interpenetrazione fra le due realtà, in modo tale che l'arricchimento sia discendevole. Dice qui il Papa, ne ha iosa di citazione, ha un capitolo sull'evangelizzazione e la cultura. Il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale. Nell'inculturazione la Chiesa introduce i popoli con le loro culture nella stessa comunità, perché i valori e le forme positivi che ogni cultura propone arricchiscono la maniera in cui il Vangelo è annunziato. È indiscutibile che una sola cultura non esaurisce il mistero della redenzione. Numeri 114 e 118. Si è iniziato a parlare ufficialmente nel 74 e 75 di inculturazione, che altro vuol dire instaurare un vero dialogo fra cristianesimo e tradizione africana, facendo capire che il cristianesimo che io porto è vestito doppiamente, perché io l'ho recepito già vestito da una mentalità, da una cultura, e poi io che lo trasmetto anche. attraverso le mie forme culturali, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Il cristianesimo non può diventare africano se non avviene una interpenetrazione tra il messaggio evangelico e la cultura africana. Io vi voglio mostrarvi qualche cosa del genere, parlando di alcune della, come viene recepito, viene recepita la figura di Cristo a livello ecclesiologico e a livello di vita vissuta. Poi la seconda parte vedremo la teologia della liberazione africana, la cristologia africana. Ma voi chi dite che io sia? Questa è la domanda che Gesù ha fatto a Cesarea di Filippo. Allo stesso modo Gesù oggi interroga gli africani: ma voi chi dite che io sia? Allora c'è un gruppo che parte dai titoli dati al Cristo e si rende conto che alcuni non sono così facilmente e immediatamente comprensibili. Il Kyrios, il Signore, nell'Africa nera ciò non avrà la stessa risonanza che può avere in Occidente. Oppure la famosa espressione di Tommaso d'Aquino, pie pellicane, Jesu Domine. Sapete che Gesù si raffigura anche con il pellicano che si toglie il cibo, che si strappa il cibo per darlo ai piccoli, che dà la vita. Ecco, però tu parla di questo, di Gesù, che per dirvi che alcuni significati, alcuni titoli che si danno a Cristo e di Cristo non sono facilmente, immediatamente comprensibili. Allora hanno cercato di pescare all'interno della loro visione del mondo alcuni titoli che possono aiutare a capire meglio il significato di chi è il Signore e di quello che ha fatto per noi. Un primo termine che viene usato è l'antenato. Dato che in Africa tutto ruota attorno all'abbondanza di vita, era scontato che i teologi si rivolgessero al concetto di antenato, che è centrale per la comprensione della vita. La parola antenato indica effettivamente che vi è di più, che vi è di più fondamentale per gli africani, eccettuando naturalmente Dio, il fatto di dare la vita. Adottando il concetto di antenato, la teologia africana pensa di essere nel solco della tradizione biblica. Il Vangelo di Giovanni è venuto per dare la vita e la vita in abbondanza. Gesù è dunque l'antenato per l'eccellenza, o meglio, il proto antenato, non tanto a livello biologico, come se ci fosse un albero della vita, il proto antenato, il primo, ma colui che dà il significato e il valore e il senso dell'essere antenato. E quindi un punto di riferimento per poter valutare la tradizione che gli antenati, come persone, mantengono viva all'interno della vita sociale. Quindi, se si vuole giudicare sulla rettitudine o non rettitudine di una tradizione africana, è a Gesù che bisogna riferirsi. Non è sufficiente dire ce l'hanno sempre detto gli antenati, ma la figura di Gesù come il proto antenato è colui che aiuta anche a giudicare ciò che gli antenati ci hanno trasmesso. E qui ci sono alcuni casi. C'è sempre paura di un qualche cosa di straordinario, si pensa sempre che ci sia una forza malefica. La nascita di due gemelli, per esempio, in alcuni popoli, io me ne sono accorto personalmente, la mamma stessa aveva paura dei gemelli e al punto che se ne teneva uno e l'altro poi lo consegnava alla sorella del marito che lo portasse via, perché c'è un qualche cosa di straordinario che poteva causare dei danni a tutta la vita del clan. Così era la tradizione degli antenati, almeno per il popolo con cui ho vissuto. E il nostro sforzo è stato quello di far capire che quello non bisognava aver paura, ma che era un dono eccessivo di vita che Dio ha voluto farvi attraverso la figura di Gesù, il proto antenato. E gradualmente, in alcuni casi, siamo riusciti a far sì che non si arrivasse al limite di abbandonare uno dei gemelli, ma che fossero accolti da tutto il clan. Non solo i bambini malformati, che non avevano diritto di vivere, che erano trascurati, le coppie sterili, guai per un uomo non dare vita. Era sepolto con disprezzo ed era insignificante per la vita di tutto il clan. Però se visti all'interno del significato di Gesù che è venuto a dare la vita e a scegliere soprattutto coloro che erano messi ai margini, anche questi tipi di persone, anche che vivevano da discriminati, venivano accolti e valorizzati all'interno della vita del clan. La stessa cosa, facciamo un passo avanti, sapete che in molti popoli dell'Africa si diventa adulti attraverso dei momenti, dei riti di iniziazione, un passaggio dalla morte alla vita, e questi sono sempre accompagnati da degli adulti che hanno per primi fatto questi riti di iniziazione, che quindi accompagnano, aiutano, senza però loro stessi poi ripeterli, perché sono già stati iniziati. E quindi c'è qualcuno che parla di Cristo come il maestro iniziatico, nel far passare le persone attraverso i vari gradi della vita all'età adulta, nella sequela e nella comprensione del Vangelo. Gesù però, a differenza da maestro iniziatico tribale, è passato attraverso diversi gradi dell'esperienza, e ogni volta che qualcuno passa attraverso questi riti di iniziazione, lui stesso, non dall'esterno mostrando il percorso, lui stesso insieme a queste persone fa questo cammino e li porta a vita nuova. Non possiamo non parlare poi di un terzo titolo, molto molto sentito e importante: Gesù è il guaritore. La guarigione è una delle dimensioni essenziali dell'antropologia e della religiosità africana. La guarigione non interessa soltanto l'individuo, ma implica nello stesso tempo la comunità. Una malattia non è mai considerata unicamente nella sua dimensione puramente biologica, ma socio-teo-psicosomatica. E la domanda che una persona si pone di fronte a una malattia non è che cosa ho fatto io per avere il raffreddore o il mal di pancia, ma chi ha voluto che io mi ammalassi, chi ha voluto che mi succedesse questo. C'è sempre quindi una dimensione comunitaria nel fatto della malattia e nel fatto della guarigione. Spesso la stregoneria ci arricchisce, perché se io sto male vado dallo stregone perché qualcuno mi vuole male, allora pago e lo stregone fa le sue. Allo stesso modo l'altro che riceve il maleficio, che trova le zampe di gallina e la testa di gallina davanti alla casa, va a sua volta. Cioè, capite che anche in questo circolo vizioso la malattia ha una dimensione comunitaria, non è mai un fattore individuale. Ecco, pensate all'importanza quindi di Gesù che viene presentato, ma anche perché è stato un taumaturgo, anche perché ha mostrato che il regno era vicino, guarendo e riportando all'interno della comunità. All'epilettico nel Vangelo di Marco, con chi ha parlato? Ha parlato col papà? Da quanto tempo fa queste cose? Il papà, la famiglia? E quanti ammalati ha detto: beh, adesso tornate a casa, rientro nella vita, quel pazzo che era tra i morti, rincatenato, quello fuori dei maiali, vi ricordate? Lì chiara la distinzione, il malato da solo, che paura, perché lì c'è qualche cosa di... mi sembra di vedere i pazzi, non so, in Tanzania, e i pazzi, c'era paura del pazzo, ma non perché potesse graffiarsi, ma perché si pensava impossessato da qualche forza. Ecco perché la malattia è socio-teo-psicosomatica, c'è tutto questo, e tu hai a che fare con la malattia. Una malattia è sempre un appello a riesaminare le mie relazioni con gli altri. Una malattia può essere un segno che qualcosa zoppica nella mia relazione con Dio e con il cosmo. E quindi è essenziale per guarire, rivedere il mio comportamento verso Dio e verso l'universo. Nel ministero di Gesù sappiamo quante volte il regno sia passato attraverso le guarigioni. Ed è per questo che si cercava, alcune conferenze episcopali dell'Africa e alcuni studi sono stati fatti per rivalutare, rivalorizzare il sacramento della riconciliazione nella sua dimensione comunitaria e dell'unzione degli ammalati o degli infermi. Ma notate bene, dicono alcuni teologi africani, soprattutto un certo Collier, della Repubblica Democratica del Congo, il Cristo può essere veramente guaritore soltanto se non si dimenticano le miserie attuali dell'Africa. Cioè ci deve essere sempre una dimensione sociale. Io guarisco insieme agli altri, non da solo. Nell'Africa di oggi Cristo non può essere percepito come un vero guaritore, dice questo teologo, a meno che i cristiani non si impegnino a ristabilire la pace al posto delle guerre, a liberare le persone dall'oppressione etnica, dalla dittatura e dalla corruzione, dalla pratica dell'escissione femminile, dallo spirito di vendetta e dalla stregoneria. Cristo sarà compreso dagli africani come il guaritore dei guaritori, se alla guarigione noi aggiungiamo questa dimensione sociale anche. L'ecclesiologia. I teologi africani dicono che il concetto di famiglia, di chiesa famiglia, così come l'Occidente lo pensa, è molto restrittivo e riduttivo. Non si tratta di una famiglia nel senso occidentale del termine, ma notate bene, la famiglia allargata comprende nello stesso tempo i vivi, i morti e quelli che non sono ancora nati. Nell'Africa subsahariana si può diventare membri di una famiglia, per esempio, mediante un patto di sangue o un'altra forma di alleanza. Una congregazione di suore, al momento della processione, a Kampala, come gesto che suggellava l'entrata in questa nuova famiglia, con un piccolo taglio, e lasciavano cadere il sangue sull'altare, segno di appartenenza a Cristo, ma anche a una nuova famiglia. Si può dunque dire che nella concezione africana della famiglia si trova un punto di partenza per rielaborare un'ecclesiologia tipicamente africana. Va oltre l'ecclesiola, la piccola chiesa domestica, comprende tutti quelli che mediante l'acqua del battesimo, in quanto sangue di Cristo, sono uniti da un patto speciale. Il senso di famiglia quindi non è solamente quella nucleare, ma tutti coloro che sono battezzati, uniti dal sangue di Cristo, sono parte della famiglia. E questa idea poi dopo si traduce per mezzo delle piccole comunità cristiane abbastanza diffuse in Africa. Ne avrete senz'altro sentito parlare molto di più per quanto riguarda l'America Latina. Anche lì la parola è importante, si mangia in comune la parola vivificante, il servizio, e la celebrazione eucaristica, nella triplice dimensione, gli antenati, i morti, i vivi e quelli non ancora nati, che Dio sta a perdonare alla famiglia. La terza dimensione, l'etica africana. Per molto tempo il solo problema etico che la Chiesa e i teologi africani studiavano in dettaglio riguardava l'etica sessuale e matrimoniale. Tuttavia, negli ultimi anni ci si è dedicati al fondamento stesso dell'etica. L'antropologia africana non parte dai principi della filosofia occidentale, come quello indicato ad esempio da Cartesio, che afferma, vi ricordate, cogito ergo sum. Non parte neppure dalla filosofia kantiana, con il suo imperativo categorico. Nella concezione africana ciò che è fondamentale per l'uomo sono le relazioni interpersonali. E quindi loro dicono cognatus sum, ergo sumus. Sono imparentato congiunto, quindi siamo. Io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti noi siamo. La persona umana non è e non può essere considerata un atomo isolato. L'uomo diventa tale solo entrando in relazione con gli altri. Qui c'è un bellissimo concetto che è maturato soprattutto all'interno della teologia nera del Sudafrica attraverso la personalità di Bishop Tutu, il concetto di Ubuntu. Il concetto di Ubuntu mi lega, io sono legato all'altro attraverso la misericordia, l'indulgenza e la magnanimità. Quando si dice di una persona tu hai Ubuntu, significa che la persona è generosa, accogliente, sollecita, che la mia umanità è intrinsecabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua. Io non posso concepire me stesso senza pensare a te. Penso dunque sono, io sono umano perché partecipo, appartengo e condivido. Parlare di famiglia, parlare di etica, significa fare in modo che la comunità e la persona insieme costruiscano il vivere sociale. E c'è un luogo in tante popolazioni africane, un luogo dove ci si ritrova, Don Mario prima parlava dell'albero, ci sono alcuni luoghi in cui ci si trova e dove si vive insieme ciò che è chiamato in francese la palabra, la parola. È un luogo dove le dispute vengono rese pubbliche e dove si cerca insieme la riconciliazione. Quindi l'etica personale deve essere articolata insieme all'etica comunitaria. Né la comunità né l'individuo sono trascurabili, ma i due elementi costituiscono una dimensione essenziale dell'agire morale. E così anche per quanto riguarda la coscienza individuale, che deve tener conto del sentire comunitario per poter poi agire rettamente. Proseguiamo, quindi abbiamo visto alcuni titoli dati a Gesù, abbiamo visto l'idea di chiesa e di comunità che comprende non solamente le persone che sono state e che sono, ma anche quelle che verranno e che Dio donerà, un'idea di comunità, di piccole comunità sulla parola e il servizio, e che comprende tutte le persone che sono battezzate nello stesso sangue. Per quanto riguarda la teologia della liberazione africana, io mi limito solamente a leggervi un'intervista fatta a un teologo camerunese molto famoso, Marc Ela, che era compagno di studi di Weng, quello che, di cui parlavo prima, che è stato ucciso. Gli è stato chiesto: da dove viene questa sua ossessione per i piccoli, per i poveri? Quando ero nel nord del Camerun, un giorno, all'inizio di una di quelle riunioni che facevamo normalmente nelle comunità di montagna, avevo detto alla mia gente: oggi parleremo di Dio. Una donna si mise a urlare: Dio, Dio. E poi la cosa ci sconvolse. Non ci aspettavamo una simile reazione. Ho capito che quella donna voleva dire: siate più seri, siate più credibili. In una situazione in cui la gente deve far fronte alla miseria, alla siccità, alle ingiustizie, Dio, che cosa ha a che fare e a vedere con tutto ciò? La risposta di quella donna: una volta di più, dice questo sacerdote teologo, sono ripartito da questa domanda perché mi pare fondamentale. La teologia deve partire dalle questioni che la gente si pone, raso terra, davanti alle sofferenze, alle malattie, all'ingiustizia. A questo deve dare delle risposte oggi la teologia africana. Che cosa Dio ha da dire a un'Africa che è tenuta fuori dai luoghi dove si decide l'avvenire del mondo? Si sente qui il riflesso della teologia della liberazione. Parlare di Dio in una situazione di oppressione è ciò che anche la teologia della liberazione africana sta cercando: ripensare a Dio e parlare di Dio all'interno di un contesto fatto di ingiustizie, di oppressioni, di rubalizio delle terre, di nuovo colonialismo, eccetera, eccetera, eccetera. Sentono molto il fatto che si sta entrando nell'età della responsabilità verso noi stessi. È finito il tempo della dipendenza, anche a livello di pensiero, dalle chiese di antica generazione, di antica data come le nostre. Ora bisogna, dice sempre Marc Ela, che le cristianità missionarie vengano dal di dentro, che riprendano di propria iniziativa i processi che le hanno costituite, come dal di fuori, per portarle alla loro perfezione. E poi dice: come mai tanta gente va a finire nelle sette? C'è un proliferare di sette, se non di più, tanto quanto l'America Latina. Si chiede questo teologo: gli africani si gettano a corpo morto in questi movimenti e associazioni mistici, perché? La sua risposta: braccato e disperato, egli finisce a volte per cedere al proselitismo di sette ed altre leggi. Nel suo smarrimento l'uomo in cerca di salvezza diventa facile preda per questi propagandisti, le cui promesse appaiono tanto più allettanti e seducenti quanto più profondo il turbamento interiore delle loro vittime. Non c'è bisogno di insistere su quanto sia necessario una inculturazione della fede per rispondere a questo disagio e a questa frustrazione di numerosi nostri cristiani dell'Africa. C'è un pastore luterano congolese, Kamana, che è il fautore della teologia della ricostruzione, che assomiglia alla teologia della liberazione africana. Lui che cosa dice? Il compito fondamentale della teologia africana oggi non è più tanto quello di inculturare la fede, di liberare gli africani dal gioco del razzismo colonialista, ma di ricostruire a livello teologico, etico, politico, economico le nostre società, che sono purtroppo in tanti casi senza legge e senza leadership. al momento attuale sembra di poter dire che il pensiero teologico africano stia sopravvivendo, non ci sono dei sussulti innovativi che possano coinvolgere il pensiero e soprattutto stimolare le cristianità africane ad essere testimoni autentici e radicali. Sta galleggiando, soprattutto dopo gli anni Ottanta, che c'è stato un rifiorire a livello di teologie africane, c'è, dicono, un periodo di stanca, sembra che manchi l'ispirazione. Gli anni che c'era stato negli anni Ottanta, la teologia rimane troppo legata alle credenze, ai riti e ai miti, insomma, troppo culturalista. È vero che ci sono al tempo stesso delle aperture, ma in generale ci si sta troppo accomodando, dicono alcuni teologi africani. Mancano gli stimoli, oppure si dipende troppo spesso da pensatori e teologi delle università romane e dell'Occidente. Io concludo con ciò che una scrittrice del Mali, che era ministro della cultura, ha scritto, Aminata Traoré. Qua e là si sente parlare di Africa povera, di Africa emarginata, di Africa palla al piede dell'umanità. Queste voci che soffocano le nostre vorrebbero che sulla loro scia ripetessimo che siamo poveri, che piangessimo sulla sorte che loro ci hanno imposto. E così arrivano alla conclusione, senza confessarlo apertamente, che esiste un'incapacità innata dell'Africa a immaginare se stessa diversa, a far valere un modello o anche un pensiero che siano originali, riferitelo alla teologia. A queste voci, dice la donna maliana, che decidono della nostra integrazione nel mondo, io rispondo parlando di Africa generosa, di Africa martire, di Africa come soluzione. Dobbiamo riabilitare il nostro immaginario violato anche a livello economico, politico. Per questo è importante iniziare a parlare di un'altra Africa, meno desolante, più portatrice di speranza, oltre il quadro cupo che i media internazionali abbozzano della nostra Africa. Per dirlo con il messaggio conclusivo del Sinodo dell'Africa del 2009, Africa, alzati, prendi il lettuccio e cammina. Alzati, Africa. Grazie.
Grazie a Padre Antonio. E questa succosa relazione, anzi, densa relazione. Meno male che ho esordito dicendo che lui non era uno studioso, ma perché se no era tomo 1, tomo 2, tomo 3, e quindi non ci accavavamo più. E questo è il momento in cui, oltretutto lui è qua in treno, giusto? No, deve ritornare alla stazione a prendere il treno, e abbiamo una mezz'oretta abbondante per confrontarci, per chiedere spiegazioni, eccetera. Se ci sono domande, lui si è soffermato, onestamente ha detto che la sua approfondimento, il suo approfondimento sarebbe stato soprattutto sulla teologia nera, no? E quella del Nord Africa non è stata, dove l'Islam è maggioritario, lì una figura come Charles de Foucault è una figura, diciamo così, di testimonianza più che di dialogo, di studio, eccetera.
C'è un articolo lì.
Io avrei una però una curiosità, non è una domanda, è una curiosità la mia, che nasce da un certo numero, da un po' di tempo che ce l'ho. In Sudafrica, al tempo dell'apartheid, c'erano i boeri, i bianchi, i quali giustificavano l'apartheid teologicamente. E voi sapete che una delle figure più rappresentative del Sudafrica per raggiungere la parità dei diritti è un vescovo, no, anglicano del Montutu, che è il superiore dei domenicani, il quale a un certo punto ha rinunciato alla fase superiore dei domenicani per continuare, no, e la mia domanda è possibile, come questa, no, chiaro che è finita, più nessuno sogna di, però come ha potuto attecchire una teologia di quel genere in Africa?
Se non lo sai,
troverò.
È difficile. Come puoi dire che alla stregua di Hitler, che ha detto che esiste una razza perfetta, la razza perfetta è che siamo noi, i giudei e basta, tutti gli altri dovevano diventare come loro perché era il popolo eletto, e quindi la difficoltà, non poter mangiare insieme, non poter entrare nelle case, visitarsi, pensate a Pietro e Cornelio, e quanta difficoltà c'è stata. La Chiesa ha iniziato a diventare Chiesa quando è uscito fuori dal giudaismo, si è tolta quella corazza che poi aveva tanto di culturale, non solamente di religioso, ed è proprio uscendo fuori, facendo missione, che si è resa conto di essere completamente diversa. Effettivamente non so come si possa giustificare, ma qualsiasi tipo di fondalismo, pensate anche al fondalismo dei nostri fratelli ebrei nei confronti degli altri popoli, il popolo eletto, l'elezione può diventare talmente forte da considerare assoluta l'identità, assoluta da considerare gli altri di seconda classe, cioè sono i meccanismi che creano gli apartheid in qualsiasi posto uno si trova. Se poi si giustifica con la chiamata in causa della divinità e di Dio, io faccio fatica, perché effettivamente è fuori da un mio modo di concepire. Bisognerebbe studiarlo come fenomeno, perché l'apartheid nella storia ha assunto, si è mostrato sotto diverse in diversi modi, in diverse realtà, però la logica è sempre quella, che c'è una classe, un popolo che si ritiene il migliore, il perfetto, l'eletto da Dio, se volete, la classe pura, che non deve contaminarsi, ma anzi.
Guardate, la domanda non era puramente accademica, perché ad esempio, se voi prendete un libro qualsiasi dei nostri ragazzi che fanno il liceo, no? Sulla tratta degli schiavi, se vi va bene, in un libro di storia, no? Sulla tratta degli schiavi, qui che qualcosa come, non esistono documenti ufficiali, sono stati conservati i registri di bordo delle navi negriere, si va a stime, allora c'è la stima minimale che parla di 18 milioni di schiavi, e la stima massimale che parla di 30 milioni di schiavi, no? Una via di mezzo e più. Allora, un crimine del genere l'hanno fatto i bianchi, cristiani, bianchi inglesi erano, anche gli altri, ma siamo a casa nostra, gli inglesi erano anglicani, i portoghesi erano gli spagnoli, i belgi, eccetera. Allora, questa tratta che è durata grosso modo un 3 secoli, e a parte pochi esempi, San Pietro Claviere, eccetera, non è che abbia avuto grandi, cioè molta gente che è, perché forse come dice lui, che si avvia ad avere una specie di apartheid o a giudicarsi superiore quasi inavvertitamente, cioè appartiene, e quindi anche noi oggi vediamo, suggerisco, aiutami Luciano, il calciatore nero che ti ho detto, che adesso mi sfugge il nome, che ha scritto un libro,
Turan.
E ha scritto un libro che sui neri più rappresentativi della storia. Io vi dico di dirmi il nome di una poetessa bianca, me ne dite 2 o 3, ma se vi dico di dirmi il nome di una poetessa nera, cioè sotto quel sottile razzismo ci va bene, insomma, che Balotelli faccia i gol, speriamo che li facciano, per l'amor del cielo, ma capite cosa voglio dire? Ci avviciniamo a queste situazioni e sotto sotto con la consapevolezza di essere, come diceva il padre Antonio, di pensarci di essere superiori, insomma.
Volevo chiedere, ci sono però dei cambiamenti importanti dell'Africa, è uguale a 30 anni fa, e uno importantissimo secondo me dal punto di vista teologico è il fatto che i missionari ce ne sono sempre meno, soprattutto nel nord ce ne sono meno, e ci sono anche meno, e portano anche meno soldi.
Tu devi leggere il Kenya o all'Africa in
generale? Questo è un problema, ad esempio, per chi si occupa di sanità religiosa, insomma, sono molto in crisi. E l'altro problema è la crescita delle città. La crescita delle città dove la gente, perde o si assottiglia, dimentica, diluisce la propria appartenenza della famiglia, chiamiamola della famiglia. Quando sono stati nati da qualche anno fa, mi ricordo, per Tanzania, per qualche mese era stato il caso di una donna morta per Estalamma che si era sposata, era arrivata per Estalamma e ha sposato un musulmano, e doveva essere sepolta, e bisognava decidere, perché la famiglia di origine voleva seppellirla con il rito cattolico, perché qualche mese prima era stata cremata, e invece il marito diceva no, è musulmana. E c'è stata questa disputa, che è andata avanti qualche mese, ogni tanto c'era un aggiornamento, avvocati, cosa era interessante, perché testimoniava il rapporto Islam religione cristiana, in senso lato, ma anche e soprattutto la prevenienza della tradizione rurale rispetto al fatto che il vivere in città determina tutta una serie di rivolgimenti, eccetera. Ecco. Questi cambiamenti, anche dal punto di vista teologico, visto che è una teologia che deve nascere dall'esempio, perlomeno, anche perché che cosa si insegna nei seminari cristiani sarebbe forse un argomento a parte, nel senso che spesso si sente così, si impara anche tutta la nostra teologia, la nostra cultura greca, la medievale, insomma, la tradizione occidentale. Comunque, a parte questo, ma questi cambiamenti che sono in essere nella società africana, sia dal punto di vista religioso, nella tradizione, cioè, la chiesa ormai è tutta africana, le essere, eccetera, e la minore importanza e il flusso che hanno i missionari, e poi i cambiamenti interni della società africana, sia in termini di tradizione rurale occidentale, sia in termini anche economici, come stanno cambiando e ci sono degli indirizzi nuovi o meno.
Ma io penso, una domanda che vorrei farvi io, poi dopo torno a... Cioè in fondo il senso per noi di riflettere su queste cose, cioè che cosa... Che cosa dice a noi riflettere sulla inculturazione? Inculturazione della nostra fede, ma è inculturata? Cioè quando gli Hutu e i Tutsi si scannano tra di loro, cristiani contro cristiani, 100 anni, 110 anni, è stato uno shock, una crisi, soprattutto per i missionari saveriani. Noi abbiamo avuto anche in Kenya, nelle elezioni del 2007-2008, 2009 forse, quando i Samburu, i Turkana del nord del Kenya, cioè non è un discorso, cioè fino a che punto anche per noi la fede è diventata vita o è semplicemente un rito, una pratica? È la stessa cosa, anche noi dobbiamo avere il coraggio di dircelo. Cioè effettivamente è inculturata, cioè ha rivestito, cerco io di esprimerla, cerchiamo noi di dire la fede, di vivere la nostra, il nostro essere cristiani. Fede non significa dire io credo in Dio Padre, significa vedere Lui davanti a me, io cercare di seguirlo, di essere una presenza di amore, di misericordia, di perdono, di accoglienza, perché se fosse Lui qui farebbe questo. Cioè che cosa cavolo mi dice tutto quello che ho cercato di dirvi questa sera? L'inculturazione dentro una cultura, dentro di noi, dentro la mia vita, o è uno strato superficiale? Questa è secolarizzazione, cari miei, che non ci raccontino balle. Secolarizzazione significa tu credi, individuo, ma non rompermi, che diventi una cosa tua, personale, privata, come un tempo l'ateismo. Noi demonizziamo la secolarizzazione come se fosse una guerra, una lotta contro la fede. No! L'importante è che tu la fede la viva come una cosa privata, personale, che non abbia niente a che fare con la vita sociale. Questo è secolarismo. Ma fino a che punto? Quindi l'inculturazione, riflettiamoci. Secondo, chi è per me Gesù? Oggi perché tanta gente va a finire nelle sette anche qui da noi? Ma sette
o dei maghi.
Le nostre sette. Perché c'è l'intermittenza nella fede? Perché c'è il sincretismo, la New Age? Perché vanno a finire effettivamente nei club dove si sentono, o vanno a finire a cercare nelle Indie i cocktail? Cioè le stesse domande dobbiamo farci. L'ecclesiologia, la vita di comunità, io sono in quanto noi siamo, quando c'è un individualismo sfrenato, quando i rapporti tra di noi sono sfilacciati. Dove la parola comunità è abusata, secondo me. Sarebbe bene, meglio parlare di club, di gente che va insieme la domenica. Vedete che questo ha a che fare anche con noi. E per non parlare poi di liberazione, perché anche noi abbiamo bisogno di... Ecco, la domanda che io mi pongo e dobbiamo porci, cioè se noi riversassimo queste intuizioni nella nostra realtà, nella nostra vita personale e di parrocchia. E dovremmo fare anche noi un certo cammino. Guarda, io non l'ho bypassato l'importanza della parola nei processi di riconciliazione a livello di etica sociale. La parola in tanti popoli africani, Bantu, è allo stesso significato del Zaba. Se una mamma ti maledice, tu sei finita, tu non fai più figli finché deve toglierti la maledizione. La parola che crea, la parola che fa, e anche in un contesto, quando si trovano sotto l'albero famoso con gli anziani per dirimere le controversie, e attraverso la parola può rompere come può creare relazioni. Quindi questo è il compito a casa che dobbiamo fare, ancora di più noi che dobbiamo essere sensibili. Altrimenti che cooperazione fra le chiese? Mandiamo giù soldi e dopo noi che cosa riceviamo? La sindrome del samaritano, io do. L'inculturazione è un processo doppio. Io offro la mia esperienza, tu mi offri la tua, ma mi lascio cambiare da quello che tu mi offri e mi dai. Allora sì, che c'è effettivamente un travaso di esperienze e diventa ricchezza. Meno missionari, meno male. Infatti questi teologi sono di punta perché dicono: usciamo fuori noi adesso, liberiamoci. Qui a Accra nell'81 hanno detto basta. Però, cari miei, fino a che punto? Fino a che punto c'è questa. Sono ancora troppo condizionati dal fatto che hanno bisogno di soldi, anche a livello di studi e di pensiero. Fino a che punto possono essere spontanei e liberi di pensare e di dire quello che credono e che pensano? Cioè, noi abbiamo tanti sacerdoti, non so nelle vostre diocesi, che sono di pelle nera, non perché hanno preso il sole, come Obama, che è abbronzato, ma perché vengono da là. Ma che cavolo fanno qui da noi? Che travaso c'è di esperienze? Sono più occidentali di noi, sono più adagiati di noi, e se non siamo noi con la frusta a svegliarli e a dire: ma parlaci un po' di te, sono più romani dei romani. La chiesa ugandese, con la quale io ho vissuto per 11 anni, era più di Roma che io fossi di Roma. Ma vi rendete conto? Cioè, lì è questione di rubinetti, le biciclette per i catechisti, le biglie per i sussidi per il clero. Finché sono aperti questi rubinetti c'è sempre questa dipendenza. Quindi è un bene, meno missionari, camminate sulle vostre gambe, ma con coraggio. Noi dobbiamo essere lì per stimolarli. Abbiamo una ricchezza, un patrimonio che va avanti e indietro per le nostre città, per le nostre valli. A Torino ce n'è una trentina e che custodisce Don Marco, poveretto, lo fanno disperare. A volte
il direttore dell'ufficio del centro,
a volte siamo noi, li prendiamo perché abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di messe, abbiamo bisogno di comunioni, abbiamo bisogno di funerali, abbiamo bisogno di, allora prendiamoli. Ma mai abbiamo avuto il coraggio di dire: parlaci un po' di te, raccontaci, da dove vieni, Yunte, dov'è? Capite? Quindi anche per me è un passo che deve interpellarci positivamente, però è uno stimolo, un'opportunità. Meno missionari vuol dire che a livello di numeri sono chiese più che sufficienti in generale, se non alcune diocesi sperdute. Io parlo dell'Africa nera, alcune diocesi sperdute in Congo. Immaginate in Congo che casino, un paese grandissimo, distanze, strade, però come clero, anzi, ne hanno da dare, e grazie a Dio. E siamo noi che dobbiamo usufruire, approfittare di questa ricchezza, ma d'altra parte devono diventare sempre più, devo essere in grado di esprimere la loro fede in Gesù liberamente, spontaneamente, come gli viene più naturale, più spontaneo e più significativo. Con questo Papa è più facile, anche quello che ha scritto, è inutile, non è possibile avere un unico modo, guai, ciascuno esprima la propria fede secondo i simboli, i gesti, il modo di cantare, di atteggiarsi che gli è più consono, che gli dice di più, altrimenti ci scappano e vanno nelle sette. La città è una grande sfida, ecco perché insistono molto sulle comunità, sull'ecclesiologia aperta, non più nucleare, perché il grosso rischio è quello di rompere, di frammentare quel senso di solidarietà che teneva insieme, un insieme di persone, non papà, mamma e 3-4 bambini. E il grosso rischio della città è che stanno diventando dei mondi, la metà o i 3/4 della popolazione di una nazione vive nella città e nelle periferie intorno alla città in alcuni stati. E l'ecclesiologia africana, il pensiero ecclesiologico è proprio quello, è un tentativo di far fronte all'anonimato e al degrado a livello sociale, a livello religioso, che è vivere in quegli agglomerati intorno alla città, alle bidonville, alle baraccopoli, tutto quello che può causare. Quindi le piccole comunità è un discorso fondamentale che sta cercando di portare avanti. Sì, che cosa si insegna nei seminari africani? Anche quelli vaticani, oppure nei seminari, c'è una congregazione, eccetera, quindi è quello l'insegnamento. Ma tu prova la stessa cosa si insegna nei seminari latinoamericani o asiatici. E purtroppo ci sono delle direttive, c'è una congregazione che e tentativi di seminari alternativi in mezzo alla gente, nelle parrocchie, al di fuori dei canoni tradizionali. Forse con questo Papa riescono a sopravvivere, ma con quello precedente purtroppo non si riesce, perché dipende molto dalla formazione, ma così anche del nostro clero, dei nostri sacerdoti. Una cosa su cui battono molto è la formazione del laica, dei laici, e quello lo sappiamo, chiunque è stato in Africa, eccetera. Infatti tante produzioni teologiche dell'Africa, soprattutto francofona, non sono né preti né suore, ma sono dei laici che hanno riflettuto sulla loro vita, sulla loro esperienza, e poi hanno avuto la fortuna di studiare e hanno lavorato un pensiero teologico molto originale.
Parlo l'importanza della chiesa africana del candidato del catechista laico, che è un grandissimo aiuto per il sacerdote. Questi sacerdoti sono poco numerosi e quindi queste figure laiche sostengono molto la chiesa.
Esatto. Sì, innanzitutto è a tempo pieno. E a tempo pieno, e come succedeva nella chiesa primitiva, Paolo lavorava e si guadagnava in alcuni posti da vivere, in altri era mantenuto dalla gente dove lui si fermava per un periodo di tempo. Catechista africano è per lui è una vocazione, una missione, non è un part time, non è a ore, è completamente a disposizione della comunità, è la comunità che lo sceglie ed è colui che porta avanti tutte le iniziative, tranne quelle che non può fare perché appunto non è un ministero ordinato, ma è una figura importante.
No, non è un ministero ordinato, ma in attesa perché esista una chiesa.
Sì, io quello che voglio dirti è che se potesse dire messa la direbbe, quello che volevo dirti. Allora tu arrivi, ti dice: padre, c'è questi da confessare, questi qui sono da sposare, questi sono, perché non posso io, indirettamente, ti fa capire. Però è effettivamente la persona attorno a cui la vita della comunità e del gruppo ruota. Ma notate bene, così è, non è clericale, ma è ministeriale, ciascuno ha un proprio servizio, non è piramidale, ma è circolare. E in quel caso il catechista coordina, parlavo prima della parola e del servizio. Servizio significa giovani, catechesi, significa ammalati, significa situazioni bisognose, è lui che va in giro. E immaginate nelle città, tu prova a pensare ad Al-Salam, caotica con me, io penso a Nairobi, Kampala è ancora piccolina come città. Avere un catechista che va in giro, che visita le persone, che dà il senso di comunità, è come una matita che continuamente traccia il cerchio e visita le persone per tenerle insieme. Qui noi è un altro modo di concepire. Da noi, nella diocesi di Milano, in alcune zone, sono stati costretti a costituire le comunità pastorali. Un tempo erano unità pastorali, come l'USL e l'ASL, vi ricordate? Comunità, cambiato nome, che bello, comunità. Siccome i preti vengono a scarseggiare e non possono più, le parrocchie, un prete e una parrocchia non è più possibile, allora mettiamo insieme tre parrocchie e le affidiamo a un prete. Se ci sono i due anziani parroci, li lasciamo lì finché. Però non è stata preparata la gente. Che senso ha? Che senso ha? Capite? È il meccanismo opposto. Prima tu prepari le persone, fai un cammino con loro. Adesso si lamentano perché, oddio, non dice più la messa tutti i giorni. Oddio, cosa faremo? Oddio, perché tu rimani sempre lì, dalla parte di chi riceve e che tutto fa lui. Cioè io dico, riversiamo nella nostra realtà qualche piccolo insegnamento che è anche il cammino di altre chiese. Ci danno, ci offrono, e in America Latina, e in Asia, e in Africa, e ne abbiamo da imparare. Si tratta poi di dire che cos'è importante per noi oggi qui, cosa significa inculturare la fede in un ambiente fatto di che cosa? Di liquidismo, di rassegnazione, di individualismo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché uno dice, la mia fede in Gesù, il mio seguire Gesù, come posso metterlo in pratica? Cioè non è questione di trapiantare, ma di cogliere lo spirito che ha fatto produrre questo pensiero africano, soprattutto su tre o quattro cose fondamentali. Cioè parlare di Gesù guaritore significa che è immediatamente significativo per qualcuno, perché la malattia, la guarigione è talmente importante e fondamentale per lo star bene di tutti che l'iniziazione, cioè questi titoli non è perché all'uno gli è piaciuto, no, perché sono significativi per il destinatario, per la persona a cui io devo parlare di Gesù. Quando io dovevo predicare, e per me era sempre un trauma, perché io avevo la parabola del figlio prodigo, vi ricordate? Io dovevo cercare di capirla nel suo significato originale, per cogliere l'essenziale e cercare di renderla significativa per l'altro. Quindi io ero in mezzo, e più c'ero io, che sono Antonio, sono lombardo della provincia di Lecco, che ho studiato a Londra e non a Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, capito che
capito che un po' di esistenti mi diceva, guarda, che il fatto che abbia chiesto a quel papà di andare via quando era ancora vivo è stato un affronto troppo grande, al punto che quell'uomo si vergognava poi di andare e frequentare gli altri anziani, gli altri capo famiglia, perché era stato vergognato. Ok, io vado a raccontare la parola, cosa dico? A uno che non ha soldi a casa, dammi l'eredità. E le dico alla mia gente lì. Allora ho detto alla mia Teresa, no? La Teresa era la perfetta, la Teresona. E loro là si inginocchiano tutte le donne, no?
Di fronte alla Teresa.
Di fronte all'uomo. Tutte le donne, no? All'inizio mi veniva un po' di. Poi dopo. Ma tu immagina, vedete, anche le bambine, a tutti. Dico, Teresa, dimmi, un figlio qui da voi, che cosa dovrebbe fare per figurare suo papà? Prova, aiutami a capire, io non ho gli elementi. Lei mi dice, sai, se io fossi un papà, se mio figlio fosse colto in flagrante a rubare, io conoscerei più di casa, perché è come se io stesso avessi rubato. E io avevo, perché così l'altro mi capiva, altrimenti che vado a dire io che ha chiesto l'eredità? Invece usando, però io ho dovuto fare umilmente, aiutami tu a capire, perché io non ho le categorie, devi essere tu a dirmelo, tu ignorante, tu mia serva, tu donna, tu africana, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il meccanismo inculturale. Quando una persona muore, mi ricordo, ero appena arrivato, dopo un mese, mese e mezzo, ma vai, io sono andato morto, entro in casa e vedo tutte le foto girate con un strano, dove mai, beh, allora ascolta, è inutile che tu togli i capelli, ecco perché non può, no? Per cercare di capire, chiedi, cavolo! Allora il mio catechista, mentre andavamo a casa, lui sempre davanti, perché se c'è un serpente, lui si offrende. Lui mi porta sempre la borsa, io quante volte ho cercato di trattare, non fanno. Mi dice, ma come mai? Cosa è successo in quella casa che hanno girato? Che fai? Il morto non è morto, ma dorme. E non può essere visto e girato dall'altra parte. Quando ci sarà la cerimonia delle rete, allora si toglierà il lutto e le foto si sveglierà. Ma dorme. Vi ricordate qualcun altro che ha detto non piangete, non è morta? Ma avevo un aggancio. Quando mi è capitato quel Vangelo lì, ma non è morta, dorme! Bam. Così come voi fate, quando muore qualcuno e girate e gli altri, sì, padre, per fare così anche noi. Vedete? Allora io ero contento. Perché dicevo qualcosa che era significativo per noi. E i nostri preti, nelle prediche, ma tante, è quello che non capisco. No, ma è quello che non capisco io. Io avevo, nella parrocchia, avevo 7 cappelle, 4 erano in campagna, avevo il leucone, erano ruandesi di seconda e terza categoria. erano rifugiati, Wanda, Mutu e tutti, e avevo tre cappelle in città. E io ho tre messe la domenica, non potevo predicare allo stesso modo. Quando ero proprio con quei pastori lì, contento, Giovanni 10, un buon pastore, un pastore della vita, e là che cosa dicevo? Voi vi sentite soli in città, però ricordatevi che c'è qualcuno che non vuole che si perda nessuna pecora. Cioè, io dovevo continuamente, perché altrimenti che senso ha dire delle cose che non... l'indemoniato di lì sono stati i maiani, quanti erano che sono stati in mare?
300,
2000, 2000. Invece lì da noi il cane era quando c'era un cane morto, tutti gli spiriti cattivi entravano, quindi avevano paura, i cani, guai. È la stessa cosa dei maiali per i semiti. Quindi io quando arrivavo alla parabola di Marco 5, mi sembra, no, non mi ricordo, del miracolo, no, del... vedete, la stessa cosa. Un tempo c'erano i maiani, dove tutti gli spiriti maledici venivano assorbiti in maiani. Per noi qui invece è il cane, non potevi perderlo, trovavi delle carcasse in giro per... e si raccoglieva un po' d'erba e la si gettava sulla carcassa per dire allo spirito: guarda che non c'entro niente con te, non ci ho fatto niente, non è colpa mia, dai buono. E si passava. C'era il mio confratello, era morto un cane lì fuori dalla parrocchia, lo stava seppellendo in un angolo del cortile della scuola. La mia Teresona, la famosa di prima, è venuta da me in ginocchio, padre per favore, vai a dire a padre di non seppellirlo, altrimenti ci ammaliamo tutti. E ci ammaliamo tutti, guariamo tutti, perché il cane doveva essere seppellito solamente e unicamente sotto una pianta specifica, che loro sapevano dove c'era la divinità buona che poteva assorbire tutte, e se le potrebbe raccontare. Però qual è il discorso? Rendere significativo il messaggio di Gesù a delle persone che hanno un modo di pensare, una visione del mondo, delle categorie di pensiero che non sono. Quindi devi modificare da come l'hai ricevuto e trasmetterlo in modo tale che diventi significativo per colui che ascolta. Dovrebbe essere la stessa cosa per noi qui, nei nostri ambienti, nelle nostre città, nei nostri paesi, lo stesso tipo di ragionamento, come rendere significativo. In fondo la nuova evangelizzazione altro non è che questo. Non è predicare qualcosa di nuovo, Gesù è sempre quello. Cioè, come rendere significativo, con che linguaggio, con che stile? Oggi, rendere la buona notizia buona per la gente. Dicevo le biellesi che erano qui. Sto frequentando la diocesi di Biella in questi giorni perché è il primo, perché dopodomani porteremo i migranti di tutto il Piemonte, saremo 1800, a Europa, che diocesi di Biella. Uscita dall'autostrada, per una decina di chilometri, è un cimitero. E sapete di che cosa? Il cimitero di fabbriche. No, che pena. Uscire dall'autostrada andando verso Biella, io pensavo tra me e me, che buona notizia possiamo avere.
la vita che viene meno, cioè noi dobbiamo pensare a questo. E come che titolo usare, che titolo dare a Gesù? Guaritore. E lo sforzo che l'Africa ha fatto e sta facendo è proprio è in questa direzione. Può fare ridere, maestro di iniziazione, vai al maestro di ginnastica a fare gym qui, no? Eppure là ha senso. Il guaritore, quali? La malattia era terribile. Mio figlio è stato morto da un serpente, padre, beh, mi dispiace, probabilmente c'erano le pietre, no. Io voglio sapere chi ha voluto che quel serpente fosse lì alle 6 del pomeriggio proprio quando passava mio figlio. E tu vai a farlo capire.
Superiore della consolata.
Sì, voglio capire che il serpente era lì, perché era lì, e no. Allora aiutami a capire chi ha voluto. E andava dallo stregone alla sera, gli portava una cutina, lo stregone diceva guarda è stato quello là. E via, tutto, e gli dava, lo stregone tutto ben contento, come la Vanna Marti, ti ricordi? Era diventata grossa. Cioè, ma ha senso oggi credere oppure no? Ha un significato per noi? Questo è il punto. E poi è buona la notizia, è buona, buona. Spesso siamo come i discepoli di Emma, e speravamo, dicono che è risorto. Pietro è risorto, le stesse parole, solo che Pietro, questi qui invece è come se fosse una preghiera per un funerale, così siamo anche noi. No. Bene.
Bravo. Comunque per inquadrare un po' tutta la cosa che ha detto, il primo vescovo nero, ai tempi del concilio, primo vescovo nero, no? Africano, è stato ai tempi del concilio.
Sì, Luca.
Questo per dire come la difficoltà di accettare i neri all'interno della Chiesa, adesso io ero in America Latina quando fu eletto Papa Wojtyla, no? E giustamente gli uruguaiani dicevano prima di un Papa del terzo mondo è necessario che ce ne sia uno del secondo. E difatti adesso c'è il Papa argentino, ma le nazioni africane stanno crescendo dal punto di vista del numero dei cattolici molto più della vecchia Europa, degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Per cui il sorpasso è avvenuto a metà degli anni Ottanta, quando nella Chiesa Cattolica la maggior parte dei cristiani che appartenevano al terzo mondo hanno sorpassato i cristiani dell'Europa o degli Stati Uniti, no? E quindi questa Chiesa è sempre più una Chiesa cattolica, universale, e noi facciamo fatica a entrare in questa dinamica, ma in tutto e per tutto, no? Il cammino sarà difficoltoso, sarà pieno di, diciamo così, no, non sarà facile, però questa è la strada che abbiamo da compiere. Chiuso questo è il terzo incontro che facciamo quest'anno, e se avete anche delle idee, ditele, non vedo più il padre Roberto, dov'è? Ah, ecco là. E là. Se avete delle idee per prossimamente, come fare, qualcuno ha suggerito perché non facciamo una giornata intera invece di tre serate, eccetera, ma nulla, abbiamo un anno di tempo per pensarci. E, calcolando che nei ritagli di tempo tra una mangiata e un'altra, il parco di Gattinara di ascolto senz'altro per venire incontro e così e, se possiamo creare le condizioni perché questo corso di aggiornamento continui e migliori sempre di più, noi saremo contenti. Grazie a tutti per essere
venite a Europa, venite a Europa, il 1° giugno.
Domenica.
Thank you.